Isaia capitolo 37, leggiamo dal verso 8.
Gloria a Dio.
Rabsache tornò dal re d'Assiria e lo trovò che assediava Libna, poiché aveva saputo che il suo signore era partito da Lachis. Il re ricevette questa notizia concernente Tiraca, re d'Etiopia. Egli si è mosso per farti guerra. Udito questo, inviò dei messaggeri ad Ezechia con questo messaggio: dite così ad Ezechia, re di Giuda, il tuo Dio, nel quale confidi, non ti inganni dicendo Gerusalemme non sarà data nelle mani del re d'Assiria. Ecco, tu hai udito quello che i re d'Assiria hanno fatto a tutti i paesi, come li hanno distrutti, e tu riuscirai a scampare? Gli dei delle nazioni che i miei padri distrussero, gli dei di Gozan, di Caran, di Refes e dei figli di Eden che sono a Telesar, riusciranno forse a liberarle? Dove sono il re di Kamat, il re di Arpad e il re della città di Sefarvaim, di Ena e Divva? Ezechia prese la lettera dalle mani dei messaggeri e la lesse. Poi salì alla casa del Signore e la spiegò davanti al Signore. Ezechia pregò il Signore dicendo: Signore degli eserciti, Dio di Israele, che siedi sopra i cherubini, tu solo sei il Dio di tutti i regni della terra. Tu hai fatto il cielo e la terra. Signore, porgi l'orecchio e ascolta. Signore, apri i tuoi occhi e guarda, ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandato per insultare il Dio vivente. Continuiamo la lettura dal verso 36, poi. L'angelo del Signore uscì e colpì nel campo degli Assiri 185.000 uomini. E quando la gente si alzò la mattina, eccovi tanti cadaveri. Allora Sennacherib, re d'Assiria, tolse l'accampamento, partì e tornò a Ninive, dove rimase. E mentre stava prostrato nella casa di Nisroch, suo dio, Adramallec e Sareser, suoi figli, lo uccisero a colpi di spada e si rifugiarono nel paese di Ararat, ed Esaraddon, suo figlio, regnò al suo posto. Amen. Fin qui la lettura. Non ho voluto leggere tutto il capitolo, ma se avete tempo a casa, leggetelo, è edificante. Ma credo che abbiamo capito gli eventi, abbiamo capito la storia, abbiamo capito quello che abbiamo letto e cosa è successo in questo episodio. Gerusalemme era sotto l'assedio dell'esercito assiro ed Ezechia è sotto pressione a causa della minaccia fatta dal re assiro. E le parole che il re d'Assiria aveva rivolto ad Ezechia erano parole forti, scoraggianti. Voleva intimidire Ezechia e voleva con queste parole sconfortarlo. Infatti aveva detto: io conquisterò anche Gerusalemme, non ti inganni il tuo Dio dicendo che io non ci riuscirò. Così come ho fatto con le altre nazioni, così come ho fatto con le altre, con gli altri re, così come ho distrutto gli altri dei, io farò lo stesso con te. In altre parole, questa era la minaccia del re Assiro verso Ezechia. E queste parole erano intimidatorie. Avevano lo scopo di scoraggiare e abbattere lo spirito dell'esercito di Israele. E quante volte, lo dobbiamo dire, Quante volte ci sono state rivolte delle minacce, ci sono state rivolte delle parole che avevano lo scopo di scoraggiarci, di abbattere il nostro spirito, di abbattere la nostra fiducia nel Signore. Quante volte abbiamo forse passato delle notti insonne pensando a ciò che ci ha detto quella persona, a ciò che ci ha detto quell'altra persona, le parole che ci hanno ferito, le parole che ci hanno offeso, le parole che ci hanno scoraggiato, e abbiamo deciso di in qualche modo lasciarci andare, di abbatterci e di non continuare ad avere fiducia nel Signore. Quante volte delle parole dette da nemici spirituali ci hanno scoraggiato e ci hanno fatto a volte abbandonare anche la comunità, la Chiesa, perché forse sono venuti da fratelli, da sorelle, da persone che, da cui non ce l'aspettavamo. Parole magari forti, parole pungenti, parole come queste che ci hanno detto che il Signore ormai non potrà fare nulla per noi. Quante volte sono venute persone a dire: ma che confidi a fare in Dio ancora? Abbandonalo, lascialo stare, vai per la tua strada. Un po' come la moglie di Giobbe, vi ricordate? Anche lei, una persona vicina a Giobbe, una persona intima, una persona che avrebbe dovuto essere di incoraggiamento per Giobbe, fu una insidia. Ancora confidi in Dio? Dopo tutto quello che ti è successo, dopo che tu hai perso ogni bene, ogni avere, hai perso i tuoi figli, hai perso la salute, hai perso gli amici, i parenti, i fratelli, ti hanno abbandonato, tu confidi ancora nel Signore? Ma rinnegalo e muori. A volte, quante volte anche a noi forse è capitato, magari in termini diversi, ma lo scopo era simile, è capitato che qualcuno ci ha detto, ci ha rivolto delle parole che ci hanno deluso, ci hanno scoraggiato, ci hanno afflitto. Quante notti insonne abbiamo trascorse a causa anche di situazioni che si sono venuti a creare intorno a noi, situazioni avverse, che non ci davano scampo, magari ci attaccavano proprio lì, nel punto debole della nostra vita. Quante volte delle situazioni, delle sofferenze, delle circostanze particolari ci hanno in qualche modo scoraggiato, ci hanno offeso e ci hanno portato a dire: ma Dio cosa sta facendo? Dov'è? Perché mi trovo in queste situazioni? Perché tutto va a rotoli? Perché sono in questa situazione? Ci sono dei nemici, c'è il nemico delle anime nostre per eccellenza che vuole minacciare la nostra pace, la nostra quiete, la nostra fiducia, la nostra gioia nel Signore. Addirittura vuole portarci lontano da Dio e vuole portarci lontano dalla Chiesa, vuole farci rinunciare a quella fede e a quella grazia che il Signore ci ha fatto. Ora dobbiamo farci una domanda a questo punto: perché a volte diamo tanta importanza, tanto valore, tanta credibilità alle parole del nemico delle anime nostre? Perché a volte diamo tanta importanza a quelle parole che ci scoraggiano e poca importanza e poco valore a quella che è la parola di Dio, che vuole incoraggiarci, che vuole spronarci ad avere fiducia nel Signore sempre e comunque? Siamo a volte più portati a dare importanza alle parole offensive, forti, malvagie degli altri, più che valore alla parola di Dio, che vuole aumentare la nostra fede, vuole incoraggiarci a confidare nel Signore. Questa sera non vogliamo fare questo errore. Non vogliamo dare retta alle parole del nemico delle anime nostre che ci dice che Dio non può fare nulla per noi, che Dio non può aiutarci in queste circostanze. Noi abbiamo un Dio diverso dagli altri popoli, dalle altre persone. Il nostro Dio è un Dio diverso da quel Dio che governa questo mondo. È diverso dagli idoli che le altre persone invocano o si rivolgono. Il nostro Dio è un Dio vero, è un Dio vivente. Sennacherib dice a Ezechia: il tuo Dio è come gli altri dei, come gli altri idoli, come gli altri dei degli altri popoli. Io ho distrutto gli altri popoli e i loro dei non l'hanno potuti difendere. Il tuo Dio è uguale agli altri. Ed è questo quello che il mondo ci vuole far credere, che il nostro Dio è come il loro, un Dio che non ha occhi, che non ha bocca, che non ha mani, che non ha piedi. I loro idoli sono così. Ricordiamocelo sempre. Il nostro Dio è diverso, è un Dio vivente, è un Dio che vede, un Dio che ascolta, un Dio che parla, un Dio che opera, un Dio che interviene sempre a favore dei suoi figliuoli. Noi abbiamo un Dio vero. Il nostro Dio è il Dio che siede su nei cieli. È il Dio glorioso che ha creato ogni cosa e in Lui sussistono tutte le cose. E noi siamo i Suoi figliuoli, siamo la pupilla dell'occhio Suo e nessuno può toccare i Suoi figli, nessuno può toccare il Suo popolo, nessuno può toccare la Sua Chiesa. Egli ci ha acquistato a prezzo e pertanto abbiamo un valore inestimabile davanti ai Suoi occhi, e guai chi tocca uno di noi. E allora tutte quelle parole, tutte quelle offese, tutte quelle circostanze, situazioni, avversità che si presentano nella nostra vita non ci devono far paura, non ci devono intimorire, non ci devono scoraggiare, non ci devono derubare la nostra fede e la nostra calma. Ma dobbiamo, in queste situazioni, quando arrivano queste parole, queste minacce, noi vogliamo rivolgerci al Signore. Noi vogliamo andare a Lui ricordando sempre che Egli è il Dio vivente e vero. Satana è bugiardo fin da principio. Leggiamo così nella Bibbia, vero? Che Satana è un bugiardo. E quindi tutte le parole che lui ci dice, tutto ciò che lui ci fa arrivare alla mente, al cuore, è menzogna, è falso. Non dobbiamo dare retta a queste parole, ma dobbiamo imparare a confidare nel Signore, il quale è il veritiero. È colui che dice sempre la verità. Egli non può mentire, non è un uomo come noi che mente. Egli è Dio perfetto nel parlare e le sue parole sono vere. E Lui ha promesso di intervenire ogni volta che noi lo invochiamo con il cuore. Voi mi cercherete e mi troverete perché mi invocherete con tutto il vostro cuore. Cercate, troverete, bussate, vi sarà aperto, chiedete e vi sarà dato. Sono promesse della parola di Dio e noi vogliamo crederci e vogliamo rifiutare ogni parola che non viene dal Signore e che vuole derubare la nostra fede, vuole scoraggiarci, vuole demolire la nostra fiducia nel Signore. Ma Ezechia prese quella lettera dalle mani dei messaggeri, la lesse e non si scoraggiò, anzi, la presentò davanti al Signore. La spiegò. Non è che gliela spiegò al Signore perché il Signore non aveva capito le parole. La spiegò nel senso che la presentò davanti a lui, la mise proprio bella dritta. Signore, guarda cosa c'è scritto in questa lettera, in questo messaggio. Guarda cosa dice quel pagano, quel re prepotente, quel nemico mio, del mio popolo. Guarda cosa dice. Sta offendendo te. Fai tu. Pensaci tu, intervieni tu. Ezechia prese questa lettera minacciosa e la stese davanti a Dio e pregò dicendo: Signore, porgi orecchio e ascolta. Signore, apri i tuoi occhi e guarda. Notate, porgi orecchio, apri i tuoi occhi, guarda. Ascolta tutte le parole che Sennacherib ha mandato per insultare il Dio vivente. Ancora una volta viene sottolineato ed Ezechia è consapevole di questa realtà, che Dio è vivente, che c'ha degli occhi per guardare, c'ha delle orecchie per ascoltare e c'ha delle mani per agire, per operare. Fratelli e sorelle, ricordiamoci questa grande verità, che il nostro Dio non è come gli altri, è un Dio vivente ed Egli ha il potere di difenderci da ogni minaccia. Quando è stata l'ultima volta che abbiamo preso le parole minacciose, mortali, offensive di qualche uomo, di qualche persona, di qualche di qualcuno che è venuto a noi per scoraggiare e per demolire la nostra fede e le abbiamo presentate davanti a Dio? Molto spesso ci ritiriamo in disparte e ce le teniamo per noi. Molto spesso le rimuginiamo nella nostra mente e ce le portiamo appresso e lasciamo che quelle parole affliggano sempre di più, affliggano sempre di più il nostro cuore e demoliscono piano piano quella che è la nostra fede, la nostra speranza e la nostra fiducia nel Signore. Quando abbiamo questi pensieri, questi sentimenti, queste situazioni, impariamo ad andare subito al Signore. Andiamo subito a presentarci davanti a Dio in preghiera e lasciamo che sia il Signore a difendere la nostra causa, a difenderci dalle minacce degli uomini o tanto più del nemico delle anime nostre. Lasciamo che sia il Signore ad intervenire, a fare giustizia, a fare ciò che è buono, ciò che è giusto. Molte volte vogliamo fare noi e quando facciamo noi facciamo sempre male. Magari reagiamo in modo sbagliato e cadiamo nella trappola del nemico, il quale non aspetta altro che noi reagiamo in modo sbagliato per uccidere le anime nostre, per uccidere la nostra consacrazione, per uccidere la nostra integrità. A volte reagiamo in modo sbagliato e perdiamo quella che è la nostra testimonianza, buona testimonianza. Lasciamo invece che sia il Signore a combattere per noi. Dio ha ascoltato la preghiera di Ezechia. Che dite? L'avrà ascoltata questa preghiera che Ezechia ha fatto? Certo, certo che l'ha ascoltata. Egli non è rimasto sordo alla preghiera di Ezechia. E gli ultimi versi che abbiamo letto riguardano proprio l'intervento miracoloso, propizio di Dio a favore di Ezechia. L'angelo del Signore uscì e colpì nel campo degli Assiri 185.000 uomini. Ezechia non dovette fare proprio nulla. Ezechia stette lì nella presenza del Signore e mentre stava nella presenza del Signore, il Signore stava già preparando un piano di attacco, di azione, di liberazione per lui. Infatti, mentre Ezechia stava tranquillo e calmo davanti a Dio, Dio operò a favore di Ezechia, l'angelo del Signore. Eh sì, l'angelo del Signore è colui che combatte per noi. L'angelo del Signore. Nella scrittura voi sapete, nell'Antico Testamento, chi è l'angelo del Signore? È Gesù. Gesù è colui che combatte le nostre battaglie. Gesù è colui che combatte le nostre guerre, Gesù è colui che ci difende, Gesù è il nostro avvocato, il nostro difensore, egli è colui che è alla destra di Dio e intercede per noi. E allora perché dobbiamo dubitare di questa grande verità? Che quelle parole che vengono a minacciare la nostra calma, la nostra pace, la nostra fede, sono solo parole. A volte sono solo parole, perché dalla nostra parte c'è il Signore che agisce e fa le nostre battaglie. Fratelli, amici, non ci sono situazioni impossibili che il Signore non possa risolvere. Non c'è situazione ingarbugliata che il Signore non possa sbrogliare. Non ci sono minacce che il Signore non possa rimandare indietro. Non ci sono guerre che noi non possiamo affrontare. Molte volte sento, non so, qui ancora non mi è capitato, ma mi è capitato altrove, di sentire: fratello, questa prova per me è troppo grande, io non ce la faccio a superare. Non c'è una prova che è troppo grande e che non riusciamo ad affrontare, perché la parola di Dio ci dice che nessuna tentazione ci ha colti che vada al di là delle nostre forze. Se le dobbiamo affrontare con le nostre forze, con la nostra sola forza, forse Sennacherib ha ragione, non potremo vincere, ci farà fuori in un attimo. Ma noi abbiamo Dio dalla nostra parte, abbiamo Gesù che è con noi, e se il Signore è con noi, chi sarà contro di noi? E non c'è nessuno, nessuna forza, nessuna potenza, sia umana, sia preternaturale, che potrà vincerci, perché dalla nostra parte c'è il più forte, c'è colui che già ha vinto. Dio è colui che combatte per noi. Ci sono situazioni che sembrano impossibili, parole minacciose oltremodo che non ti lasciano dormire, o parole che ti hanno offeso, che ti hanno ferito, che ti hanno accerchiato e hanno fatto terra battuta intorno a te. Non preoccuparti. Prega il Signore questa sera. Metti la tua causa davanti a Dio, spiega la tua lettera davanti al Signore e lascia che Dio compia il suo piano nella tua vita, così come lui ha predisposto. L'Iddio nostro di questa sera non è diverso dall'Iddio di Ezechia di quel tempo. Egli è sempre lo stesso. Leggete nella Bibbia, egli è lo stesso, ieri, oggi e in eterno. Quindi lo stesso Dio di Ezechia che ha risposto ad Ezechia in quel modo è lo stesso mio Dio, è lo stesso tuo Dio che opera ancora oggi nello stesso modo. Dio ha una parola per ogni situazione che minaccia il nostro benessere e la nostra fede. E allora noi vogliamo credere alle parole del Signore. Vogliamo credere a Dio anziché alle parole degli uomini. Quello che l'uomo può dire può essere pure forte, preoccupante, minaccioso, forte, ma sono solo parole. Quello che Dio dice E sì ed amen, nel senso che sono anche fatti. Dio nostro fa i fatti. Non dice solo belle cose, non solo fa belle promesse, ma Egli le mantiene quelle promesse. Egli opera secondo come Lui ha detto. Quando Lui dice una cosa, la cosa è. Quando creò ogni cosa, disse una parola e la cosa fu. Ancora oggi la sua parola è potente da agire. Quindi non vogliamo essere afflitti, non vogliamo essere preoccupati se l'avversario verrà come una fiumana nei nostri confronti, perché lo Spirito del Signore lo metterà in fuga. Così successe a Sennacherib, così succederà al nemico delle anime nostre quando confideremo nel Signore. Inginocchiamoci, preghiamo.